Una chiave di lettura.
L'ospite di oggi è l'ambasciatore Giuseppe Panocchi, esperto di Medio Oriente. Benvenuto, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, in occasione della visita di Abu Mazen, presidente palestinese, a Papa Francesco, il pontefice ha donato al presidente la penna della pace e Abu Mazen ha dichiarato di sperare di utilizzarla per firmare l'accordo con Israele, che intanto ha rilasciato, queste sono notizie di agenzia, ha annunciato che entro 48 ore libererà altri 26 prigionieri palestinesi e spiegano si tratta della seconda tornata di detenuti rilasciati in ossequio all'accordo raggiunto con l'ANP grazie alla mediazione degli Stati Uniti. Allora, vogliamo così fare un'analisi di quello che sta succedendo in Medio Oriente, in questa terra senza pace? Si potrà davvero scrivere una nuova pagina di storia?
Beh, è quello che tutti ci auguriamo. Però sui tempi bisogna essere molto accorti, perché per fare la pace ci sono dei nodi da sciogliere e i nodi non sono così semplici, tant'è che da lungo tempo rimangono lì a bloccare i vari tentativi. E non dimentichiamoci che una firma era stata già apposta a Washington negli anni 90 da Isaac Rabin e Arafat sull'accordo per l'autonomia palestinese, e sembrava che tutto fosse fatto. Rabin è stato ucciso da un estremista ebraico e Arafat non è riuscito ad andare molto più lontano, anche per la nascita all'interno del movimento palestinese di nuove correnti più ideologicamente legate al fondamentalismo islamico. Quindi l'augurio è quello, ma i nodi restano, resta il nodo del cosiddetto ritorno dei rifugiati, quelli che nel 48 e poi nel 67 hanno abbandonato le loro case dopo guerre arabo-israeliane. Resta il nodo di Gerusalemme, ma sono tutte cose che con un po' di buona volontà si possono anche immaginare delle soluzioni, ma ci vuole l'atmosfera adatta, ci vogliono dei leader da tutte e due le parti, carismatici e al tempo stesso aperti al concetto di pace.
Pensa che ci siano?
È difficile dirlo, ma certo questa è la premessa. Non basta che il presidente americano e gli Stati Uniti di tanto in tanto invino qualcuno per rimettere in moto i negoziati. Si negozia oramai dagli anni 90, sono un altro 20 anni di negoziati che sono andati avanti per concludere il processo di pace, ma ahimè la realtà che troviamo oggi è ancora più complessa, innanzitutto per il distacco di Gaza dall'autonomia palestinese. Oggi non si può dire certamente che l'autorità di Abu Mazen si estenda sulla striscia di Gaza. Sono cambiati i tempi nell'ambiente geopolitico arabo. Una volta la frontiera con la Siria era la più sicura di Israele, e quello che succedeva tramite il Libano con gli Hezbollah. Oggi non è più così, e l'Iran continua a essere percepito dagli israeliani come una minaccia alla loro sicurezza. Ci sono state delle aperture da parte del nuovo presidente iraniano che sono positive, ma c'è anche un peggioramento generale della situazione non solo in Siria ma anche nel vicino Egitto. E quindi in questa situazione, dove ci vorrebbe uno sforzo concorde e il sostegno di tutti per arrivare a un accordo giusto di pace, e mi sembra che le condizioni proprio siano tutte quante da determinare. D'altra parte, nell'ultimo sinodo dei vescovi per il Medio Oriente sotto Benedetto XVI, credo che il documento concludesse con un invito alla speranza, perché certo, la Terra Santa è la terra della speranza, quindi non possiamo non accoglierlo questo invito.
Anche perché una speranza deve essere sempre presente nell'animo di un cristiano. Ma a fronte comunque di questi dialoghi più o meno faticosi, sia da parte israeliana sia palestinese, ci sono settori proprio contrari al negoziato?
Beh, lei sa che nel campo israeliano ci sono delle forti resistenze da parte degli ambienti più ortodossi, perché evidentemente rinunciare a un pollice della terra di Israele significa commettere un atto quasi sacrilego, e lei sa che all'interno del governo israeliano, negli equilibri interni israeliani, i partiti su base cosiddetta religiosa, che siano lo Shas Sefardita o il Partito Nazionale Religioso, hanno acquisito sempre maggior peso negli ultimi anni, anche forse per l'andamento della curva demografica. E all'interno del campo palestinese, poco fa le ricordavo la spaccatura tra Ramallah e Gaza, e che oggi viene ulteriormente alimentato da quello che è la situazione in Siria e in Egitto, per parlare dei paesi più vicini. E quindi non so se sia proprio il momento in cui c'è una larga convergenza, come diremmo noi italiani, nella ricerca delle possibili soluzioni, che poi sono soluzioni che implicano sacrifici degli uni e degli altri, perché lei comprenderà che riportare tutti i profughi delle guerre arabo-israeliane in Israele significherebbe andare a toccare quella che è la sostanza stessa dello Stato di Israele, ovvero sia la sua ebraicità. In Israele vivono arabi e vivono musulmani o cristiani che siano, e vivono ebrei, ma lo Stato nasce proprio su di un'esigenza, su una dichiarazione di ebraicità, e l'inno nazionale israeliano ricorda proprio questo, tant'è vero che oggi anche all'interno degli arabi israeliani ci sono delle profonde spaccature, se possono coesistere in uno Stato ebraico oppure no, veda la situazione soprattutto in Galilea.
Per quanto riguarda la posizione del premier israeliano Netanyahu, che aprendo tra l'altro la seduta del Consiglio dei Ministri di ieri ha dichiarato il suo no, ovviamente ennesimo, all'arricchimento dell'uranio da parte dell'Iran, e tra l'altro ha sostenuto che le sanzioni internazionali nei confronti di Teheran devono essere rafforzate. Secondo lei questo atteggiamento, questa linea condotta e seguita da Netanyahu può inficiare sul dialogo israelo-palestinese?
È la situazione generale del Medio Oriente che si riverbera sulle prospettive arabo-palestinese, arabo-israeliane nell'immediato, e quindi anche sul problema palestinese. Che l'Iran abbia un forte timore dell'Iran è un fatto noto, anche l'ultima visita a Washington di Netanyahu sul problema iraniano non c'è stata una fondamentale convergenza. Obama in questo momento ha dovuto rimettere in gioco, ha rimesso in gioco anche la Russia nella ricerca di una soluzione del problema siriano e quindi del problema iraniano, e questo naturalmente è contro quello che è il timore israeliano che serva solo a far guadagnare tempo all'Iran. Questa è una percezione molto, molto diffusa. D'altra parte io vorrei ricordare che i grandi passi sulla via della pace in Israele non li hanno mai fatti i laburisti, ovvero sia i partiti che programmaticamente sembravano offrire le maggiori prospettive. E Begin era un oltranzista e non c'è nulla da fare, eppure lui che ha fatto il grande salto con l'Egitto e il primo accordo di pace, sottolineo, tra un paese arabo ed Israele. Quindi bisogna essere realisti, guardare la situazione del momento, sperare che si riesca un attimo ad avere un miglioramento di clima, ma anche se non lo vedo molto vicino. Lei pensi che la Turchia, che una volta era il miglior alleato di Israele nello scenario mediterraneo, oggi è su posizioni completamente diverse, qualcuno lo dice, molto più vicino agli estremisti islamici che non ai paesi moderati. Pensi il Qatar, uno dei paesi con cui tradizionalmente e Israele ha mantenuto delle buone relazioni, ha avuto per un certo periodo anche dello scambio di rappresentanti diplomatici, e che oggi è comune opinione, comprovata anche da fatti, che sia qualcuno che si serve, che muove l'estremismo fondamentalista islamico. Tutto questo naturalmente in funzione di una lotta interna al mondo islamico tra sunniti e sciiti.
Bene, io ringrazio allora l'ambasciatore Giuseppe Panocchi, esperto di Medio Oriente. Grazie per essere stato con noi.
Una sola battuta, Manuela, se mi consente.
Prego.
Esperti di Medio Oriente non esistono, esistono persone che conoscono i fatti del Medio Oriente. L'esperienza che dovrebbe servire a buttare, a vedere il seme della pace, ahimè, è qualcosa di estremamente difficile da avere, perché in Medio Oriente parlano i cuori e non solo le ragioni.
Grazie davvero anche per questa precisazione, grazie per essere stato con noi.